Va ora in onda Radio Giostra. Notizie, statistiche, informazioni e aneddoti sulla giostra del Saracino di Arezzo. È una rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.
Buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Fly Arezzo TV. Questa è Radio Giostra, il vostro programma preferito sulla giostra del Saracino, che è giunto alla sua seconda puntata della edizione invernale. E come sempre potete trovarci anche in streaming sulle pagine social di Correr Giostra e Radio Fly, potete rivedere tutte le vecchie puntate su YouTube. E come sempre parto salutando il mio compagno di microfono, Dario Tamarindi. Buonasera Dario.
Buonasera a voi. Buonasera.
E proseguo presentando il nostro secondo ospite di questa rassegna invernale. La settimana scorsa abbiamo avuto l'Araldo e questa settimana invece abbiamo un ospite che è nato ad Arezzo il 25 febbraio del 1963, presidente dell'Associazione Sbandieratori dal 2016. Buonasera Giovanni Bonacci.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera. Allora Giovanni, vorrei iniziare subito la puntata. Ovviamente l'abbiamo detto, sei presidente dell'Associazione Sbandieratori, un perno della giostra del Saracino e non solo. Vorrei iniziare con una brevissima veramente sintesi di quella che è la storia di come sono nati gli sbandieratori. Poi tu magari mi aggiungi qualcosa oppure mi correggi se dico qualcosa di sbagliato. Ecco, perché ho studiato un pochino, Dario, per questa
puntata.
No, ma
te studi sempre.
Ho studiato, no, hanno un bellissimo sito, fra l'altro, che vi consiglio di visitare, sì. Dove ci sono tutti i saggi, sì, registrati giostra per giostra, che è veramente molto ben fatto. E allora, nascono nel 1960 i sbandieratori ufficialmente, anche se la giostra del Saracino ha sempre avuto dei sbandieratori che prima però venivano presi dai quartieri.
Esatto, sì.
Giusto, nel 1960 si fondano grazie a, non vorrei sbagliare il nome, a Droandi, giusto?
Alberto Mario Droandi.
Alberto Mario Droandi, che disegnò anche i costumi ispirandosi all'araldica e l'araldica ispirandosi ai dipinti di Piero della Francesca, e da lì, con il primo presidente che è stato Carlo Di Sennati, è iniziata una storia che non si è mai fermata. È stato il primo gruppo in Italia a essersi ufficializzato appunto come gruppo sbandieratori. Questa brevissima sintesi, ecco, non so se vuoi aggiungere anche qualcosa.
Esatto, hai detto bene. In realtà l'usanza di abbellire le feste, che siano civili, religiose o militari, è ovviamente antica. Di recente sono state recuperate dei documenti nell'archivio di Stato che testimoniavano la nascita di sbandieratori intorno al 1830. Si parla allora del Palio alla Tonda che si correva al Prato, e il consiglio comunale dell'epoca attivò questa che chiamava giuocolatori di bandiere per intrattenere il pubblico nel momento di riposo dei cavalli. La giostra in epoca moderna, quindi dalla rinascita del 1931, l'ha praticamente riattivati da subito, tranne la primissima edizione che, come si sa, fu organizzata in pochi giorni, non ci fu tempo materiale, ma già dal 1932 gli sbandieratori erano esistenti nel corteggio storico, divisi per quartieri. Anche la ripresa nel dopoguerra si ripensò subito a questa situazione. È rimasta storica, qui si può dire un aneddoto che è noto, certo, agli addetti ai lavori. Nel 48, alla ripresa del Saracino, allora c'era Antonio Morelli e Secolo Imparati che si riattivarono tra i pochi volenterosi per far partire il Saracino. Volevano per forza sbandieratori, chiamarono da Siena gli sbandieratori della Contrada della Lupa. La storia dice che, arrivati ad Arezzo, mangiarono, a quanto si dice addirittura il menù parlava di pollo, e se ne andarono senza presentarsi. E si trovarono quindi in difficoltà, in fretta e furia attivarono una compagine, un piano B, da allora la cosa.
Quindi vennero a pranzare e poi se ne andarono.
Esatto, se ne, come si dice, se ne andarono insalutati ospiti. E la nascita dell'associazione è datata a 1960, in questo senso è sicuramente la prima entità collettiva nata in Italia, con buona pace di chi non lontano da qui e con nessuna onestà intellettuale si è retrodatato per anteporsi alla nostra nascita una situazione analoga, cosa assolutamente falsa, loro lo sanno.
Quelli è bene ribadirlo.
Quelli a cui, quelli a cui mi riferisco sanno bene di chi si parla. E da allora i successi okay. si sono...
E te che pensavi di aver studiato?
Sono sempre qui per imparare. Senti, un'altra cosa che non so, che però mi ha incuriosito molto sul sito, che c'è scritto che comunque ovviamente si fa tutto riferimento a un'epoca medievale dove le insegne avevano un ruolo importante anche durante le battaglie, durante gli scontri che c'erano, certo. eccetera. Tu Dario sai qualcosa di questo oppure lasciamo parlare Giovanni?
Io mi ha incantato, l'aneddoto dei senesi mi ha rapito.
Ancora pensi a quello?
Sì, perché te pensaci bene, loro arrivano, mangiano e se ne vanno. Io veramente, cioè. Quindi no, lascio la parola a Nanni.
Dunque, la usanza militare è vera, aveva uno scopo segnalatorio negli eserciti, al pari del suono del tamburo che doveva indirizzare le orde, insomma, le compagini militari nel destino della battaglia. E col tempo ovviamente la cosa si è persa dal punto di vista militare come momento di segnalazione. È rimasta, e qui si deve arrivare fino al XVII secolo, come arte militare destinata ad addestramento dei corpi che usavano l'arma bianca. Quindi anziché usare banalmente sciaboli o picche, si esercitavano con le bandiere. È in quel momento che nascono i manuali di tecniche di sbandieramento, soprattutto di derivazione germanica, ma il più famoso in Italia è quello di Francesco Ferdinando Alfieri, anche il cognome Nomen Omen, è un manuale della bandiera che è stato utilizzato sotto questo aspetto. L'utilizzo militare poi è andato perduto ovviamente con l'arrivo delle armi da fuoco, è rimasto solo l'utilizzo civile in via continuativa solo dentro il Palio di Siena, perché ovviamente nella sua ininterrotta esecuzione l'hanno salvaguardato. Arezzo è comunque un caposaldo per i motivi che dicevamo prima, certo. Questi documenti del 1836 sono formidabili. Io non so se l'avete mai visto, ma ci sono addirittura i disegni delle bandiere a colori dove i quartieri di allora, che poi presso a poco ricalcano gli stilemi della giostra moderna, hanno i loro colori.
Dove si possono vedere?
Si possono vedere all'Archivio di Stato o comunque io li ho disponibili. Senza
bene, problemi. Bene.
Magari anche tramite Correa Giostra ce li facciamo dare, Dario, li possiamo pubblicare.
No, è molto bello.
Lo sai che Nanni, ti volevo fare una domanda un po' chiaramente da profano, e mi chiedo sempre, mi sono sempre chiesto, come nei quartieri c'è il costume più ambito, no? Quindi c'è il palafreniere del capitano, dei giostratori, il tamburino. C'è una bandiera più ambita per gli sbandieratori?
Bella domanda, Dario.
Più ambita... Non nel senso di volerla maneggiare in maniera diversa dagli altri. C'è una bandiera che compare sempre, che è quella di Arezzo, col costume di Arezzo. Voi sapete, non l'hai citato prima, che i nostri costumi si ispirano nei colori agli stemmi dei comuni della provincia. Alberto Maredroandi si basò sui 12 comuni principali di allora, poi ne abbiamo sviluppati molti altri. Il costume di Arezzo con la sua bandiera c'è sempre. Una cosa che...
Gli altri a volte sì, ovviamente, quindi si...
Sì, gli altri
fanno un po' a turno.
Possono esserci o non esserci. La bandiera di Arezzo poi noi la usiamo tutte le volte che andiamo nelle trasferte facendo lanci in prossimità di monumenti principali. Poi ci facciamo anche qualche battuta perché abbiamo... la classica foto l'avrete vista, quella con le torri gemelle sullo sfondo, quella un'altra con l'arco di Palmira, infatti noi ci diciamo
cosa vogliamo far cadere,
basta infatti la volta che l'abbiamo fatta alla Torre Eiffel ci siamo detti ora questa non cadrà.
Infatti avete sfatato la diceria, via. Bene.
Allora, volevo farti una domanda prima di entrare sul tema trasferte, già che ci siamo un pochino entrati, perché è una parte fondamentale, penso, del vivere e dell'essere sbandieratore.
Chi non ha invidiato gli sbandieratori
che hanno
giocato il mondo.
Esatto. Il nonno Massimo Bianchini, che dopo magari ne parleremo, anche del personaggio era solito radunare ragazzi proprio parlando delle trasferte, delle famosissime trasferte degli sbandieratori, ma facendo un passo indietro ti volevo chiedere personalmente tu com'è che ti sei avvicinato al gruppo sbandieratori e se c'è stata qualche figura magari che è stata proprio di ispirazione, ecco.
Guarda, la raccontavo prima a Dario perché è una situazione ben precisa. Mondiali di Argentina del 1978, quindi chi ha almeno la mia età se li ricorda bene, sullo sfondo delle telecronache di Nando Martellini dell'Italia si sentivano gli squilli della giostra del Saracino. Ovviamente noi che eravamo in grado di riconoscerli abbiamo subito capito da cosa viene. E quando al ritorno da quella trasferta, era l'estate, ci fu una ricerca pubblicata sulla Nazione, i ragazzi, io e tanti altri ci siamo affacciati. Il mio mentore fu Sergio Dini, il compianto figlio di Vittorio Dini, che mi portò insieme a tanti altri, gran parte dei quali sono tuttora nel gruppo, nell'associazione, insomma, fanno parte ancora dell'ossatura principale. Ormai sono, ahimè, 45 anni che siamo qui.
È un gran bel traguardo.
Diciamo che in questi 45 anni ho fatto vari ruoli, il banderatore ovviamente, il consigliere, segretario, sindaco revisore e così via.
Fino ad arrivare al ruolo di presidente, con cui sei stato eletto all'unanimità nel 2016, poi rieletto nel 2019 e rieletto ancora nel 2022. I motivi?
La cosa quasi mi stupisce, perché non lo so, evidentemente vedono in me qualcosa che io non vedo. Non so, l'ultima elezione ha avuto delle percentuali bulgari, mi sono quasi vergognato.
Bene, volevo farti anche una domanda un po', siccome quando parliamo di sbandieratori ovviamente ci riferiamo agli sbandieratori con le insegne, le bandiere, certo, ma anche ai musici, certo, degli sbandieratori, certo, certo. E ci è arrivata una domanda, ogni tanto ci arrivano delle domande un po', certo, strane alla redazione di Corriere Giostra, anche all'Araldo ne abbiamo fatte un po' la settimana scorsa, ci hanno chiesto se c'è rivalità fra i musici e gli sbandieratori, rivalità dal punto di vista goliardico ovviamente magari.
Allora, la cosa esisteva, questa rivalità, ma ti spiego anche da cosa derivava.
Perché... La terra d'Arezzo, vero?
No.
La terra d'Arezzo.
Quella no. Anche se banalmente terra d'Arezzo fu riportata in piazza dagli sbandieratori, che già la suonavano fuori dalla città, quindi si deve risalire al 1986, sì. E la rivalità esisteva perché al momento della fondazione del gruppo alcuni componenti del gruppo musici si spostarono e evidentemente questo creò qualche attrito. Io vi posso assicurare, ma ve lo può confermare il presidente dei musici Mauro Nappini,
che avremo ospite nelle prossime puntate, quindi il
rapporto è assolutamente cordiale, di grandissima collaborazione, grande stima reciproca.
Bene, questa è una domanda che avrei voluto fare anch'io, perché l'ho sempre sentita questa, questa cosa, quindi ho fatto bene a chiederla.
E parlando di, diciamo, entrando un po' più appunto nel tema giostra, io ho sempre pensato invece di quanto deve essere difficile per un quartierista, perché immagino che molti, se non tutti, degli sbandieratori, anche se tu, se non sbaglio, ci hai detto di no, ma la maggior parte credo degli sbandieratori siano anche quartieristi, e rimanere nel ruolo durante la manifestazione non credo che sia affatto facile.
Allora sì, ci sono
stati anche episodi di magari insubordinazione, non lo so.
Nel dopo giostra,
o durante magari.
O durante è bellissimo.
Vorrei dire di no, che non ci sono stati, in realtà ci sono stati. Io, hai detto bene, sono assolutamente agnostico, quindi io apprezzo la giostra ma non tifo per nessuno, quindi al di sopra... Le riparti, guardo la giostra con l'occhio interessato ma distaccato. Per me quella che mi interessa finisce, come dico io, alle 5:15, dopo che abbiamo finito noi. Sì, i ragazzi sono in gran parte quartieristi, ma li teniamo a bada.
Avete voi i vostri modi, eh? Okay.
Ma non solo quartieristi, anche giostratori. Perché se ne parlava prima Gabriele Gamberi, È stato uno sbandieratore. Il tallurino.
Francesco Rossi, certo.
Tallurino.
Sì, sì, lo so meglio di te, lo so.
Appunto, io non lo sapevo, l'ha detto lui, non lo sapevo, me l'ha detto.
Gabriele Gamberi mi fa venire in mente anche lì un aneddoto, perché il giorno che fu chiamato a fare probabilmente una prova generale, lui era senza stivali da cavallo e aveva lo stesso numero mio di piede. Io casualmente mi erano rimasti dal militare dei stivali da cavallo, lui mi telefona, fa conto qualche ora prima della giostra: Giovanni, me li presti gli stivali? E io gli presto gli stivali.
Beh, quindi hai degli stivali che hanno corso in piazza, possiamo
sì,
dire.
Sì, dopo gli ho regalati.
Ah, ecco. Senti, tornando un pochino su un po' seri, per quanto riguarda le coreografie che esibite in piazza, ma non solo, chiaramente noi abbiamo tutti negli occhi quelle che fate in piazza, e ripeto, nel loro sito ci sono tutte fin da molti anni addietro e con delle bellissime inquadrature. Ma le coreografie vengono decise solo dal direttore tecnico oppure c'è un consiglio? Come funziona la scelta? Allora, perché poi immagino che tutto sia abbastanza anche simbolico, cioè non siano soltanto
fatte a caso,
esatto, estetiche, non devono sono essere belle, esatto, esteticamente.
Le coreografie le decide in tutto e per tutto da solo il direttore tecnico, che ha assolutamente autonomia, indipendenza di questo. Il consiglio non c'entra niente, men che meno il presidente, che conta assolutamente zero.
Chi è il direttore tecnico, Nanni?
Stefano Giorgini, in questo momento. E negli anni sono stati tre soli direttori tecnici succedutisi. E la sua bravura, quella di Stefano, è di dare veramente un senso di grande dinamicità alle operazioni, e anche spingendo, alzando molto l'asticella, perché negli ultimi anni abbiamo veramente elevato il grado di difficoltà. Vi posso dire, limitandoci alla giostra, che la giostra di giugno è facilitata dalle luci, e quindi chi osserva ha anche questa particolarità di vedere il movimento delle bandiere esaltato dalle luci. Quella di settembre a volte ha un tema, quella di quest'anno per esempio era legata alla CIA Arezzo, poi non è che si può inventare chissà che, ecco, in passato sono state fatte delle coreografie diciamo migliorabili, per non dire discutibili,
eretiche
sì, in qualche caso anche eccessivamente così.
Ti immagini dare la grande attenzione che c'è veramente dietro io non so nemmeno immaginarmi come fare a comporre una coreografia.
Ma guarda, io nemmeno, so solo che io sono molto legato agli sbandieratori per due motivi particolari, al di là dell'aspetto giostresco, no? Quindi la loro presenza in piazza, che ovviamente fa parte di tutto quello che amiamo noi, va bene? Però ci sono due aspetti fondamentali che a me mi legano tanto. Allora, il primo in ordine di importanza è che io sono, mia mamma è cugina di Enzo Bedini, che Nanni sa perfettamente chi è stata una figura storica degli sbandieratori, e io mi ricordo che da piccolo vedevo sempre lui sbandierare, e quindi sono rimasto veramente sempre molto legato anche proprio a livello familiare agli sbandieratori. E poi ci tenevano compagnia, e questo può introdurre appunto un altro argomento che probabilmente anche a Nanni starà particolarmente caro. Loro si allenano nella palestra vicino a Porta del Foro,
certo.
Okay, nel palazzetto. Quindi era bellissimo anche durante l'inverno sentire le musiche della giostra del Saracino. Cioè loro ci hanno accompagnato per tutti gli autunni, gli inverni, le primavere, fino ad arrivare appunto al periodo giostresco con le loro musiche. Quindi a noi ci facevano sempre sentire l'aria di giostra. Quindi dimmi se non è un buon motivo
bellissimo,
per amarli.
Bellissimo, sì sì, è veramente un bellissimo aneddoto. Bravo Dario. Passiamo dunque al tema caldo, che sono le trasferte, perché insomma le altre domande che ci sono arrivate in redazione molte riguardavano le trasferte. Una appunto: ma quando sono andati in Messico ai mondiali, lì immagino tu, come ci hai raccontato, ancora di troppo piccolo, sì, scusami, alle Olimpiadi, ci hanno chiesto della trasferta di Lourdes, insomma anche altre.
Ah, sì?
Sì, sì. E anche altre. Tu qual è la tua... Allora, vorrei dire la tua preferita, insomma, quella che ti ricordi anche come aneddoti più piacevolmente.
Allora, io ho girato, ho fatto le mie trasferte, diciamo, transcontinentali, non molte per quanto avrei voluto, ma insomma ne ho fatte. però amo citare quella di Lourdes che stranamente hai detto. Vedi? Allora. Perché è una situazione assolutamente particolare, perché trovarsi in una realtà come quella, ovviamente un luogo di grande spiritualità, e portare il nostro messaggio che è di pace, anche se la bandiera rappresenta per definizione un simbolo di parte, no? Ma in realtà il nostro è ovvio, un messaggio di gioia e di pace, a me ha dato delle sensazioni assolutamente stupende che le ricordo con piacere, ma ne ricordo tante altre che restano nel bagaglio di ciascuno di noi, insomma.
Certo. E allora, visto che siamo tornati appunto anche un pochino seri, volevo parlare, come ho accennato prima, di Massimo Bianchini, che era per tutti quelli della mia generazione, non solo, penso della mia generazione in avanti, noi lo chiamavamo il nonno, era un grandissimo arbitro delle categorie, diciamo, in cui giocavamo noi, anche quindi categorie basse, ma non solo, era un grandissimo appartenente al gruppo Sbandieratori, è stato fatto anche socio onorario, e lui è stato un continuo dire a noi ragazzi: guardate che voi dovete andare agli Sbandieratori, voi vi dovete iscrivere agli Sbandieratori perché le trasferte sono belle, perché ci divertiamo, perché siamo forti, eccetera. È mancato nel 2018 purtroppo, però mi faceva piacere anche proprio personalmente chiederti un ricordo di lui.
Allora, Massimo è un'istituzione, lui di se stesso ai ragazzi diceva: oh, io sono la storia.
Quindi, sì, non era assolutamente umile
sotto questo aspetto, ed è uno che praticamente negli Sbandieratori ha trovato una seconda famiglia e non è mai mancato a nessuna trasferta finché ha potuto. Molti di voi ricorderanno l'ingresso per i 50 anni di giostra, sì, che volle fare, sì, 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 con grandi difficoltà, sì, perché l'abbiamo, sì, dovuto sorreggere, però lui che entra battendosi le mani,
bellissimo, comunque fu un'immagine che
io stavo guardando mentre si parlava. Noi ci teniamo una nostra app, perché abbiamo varie cose tra le quali le classifiche di esibizione di ciascuno.
Bello.
E Massimo Bianchini si è fermato a 898 trasferte, non so se ci rendiamo conto.
Incredibile. Qualcosa di fantastico,
anche se è stato recentemente superato da uno che è tuttora in attività, da Paolo Farsetti, ma insomma si sta parlando di
mostri sacri,
pilastri.
Evidentemente la sua attività, il suo lavoro gli consentiva di fare questo, ma insomma Massimo era una istituzione, noi lo ricordiamo con un affetto enorme.
E senti, parlando un po' di attualità e di giostra, ti voglio portare su un terreno che magari non ti appartiene tanto, come ci hai detto, però una domanda te la provo, certo, provo a fartela. Cioè, abbiamo avuto una giostra di giugno che si è chiusa con 19 alla seconda carriera di spareggi, e una giostra di settembre che si è chiusa con 8 alla tornata regolare. Non lo so, cioè, ti sei dato una spiegazione tu, perché insomma anche gli addetti ai lavori nessuno ci è arrivato al bandolo della matassa. Non pretendo che mi dai tu la spiegazione, però una tua opinione.
Senti, io ti posso dire il mio parere. A me piace più quella di settembre, in cui le cose finiscono senza spareggi. E per me, se proprio spareggio ci deve essere uno. Per definizione, spareggio è una cosa che deve decidere un vincitore, deve far decidere chi ha vinto. E dopo non mi addentro nella parte tecnica, perché non solo non mi compete, ma non sono assolutamente in grado di farlo. Probabilmente conta anche tanto la tensione che c'è. Tanto è inutile nascondersi, quella di giugno è bella, ma la giostra vera è quella di settembre.
Per tutti noi.
C'è poco da fare.
Ma io non sono troppo d'accordo.
No, va bene, nel senso, è vero, dici te, contano sempre, tutte e due, è vero. Però diciamo, storicamente la giostra di settembre sembra abbia... Per me non so pure in effetti, forse perché...
Perderla è peggio, sicuramente è meglio perdere.
Sì, perché poi dopo c'è tutto l'inverno.
Esatto. E senti, volevo... Intanto dalla regia ci fanno cenno di togliere i telefoni da vicino al microfono, perché danno noia. Grazie Beppe Misuri, come sempre, che ci guarda le spalle in regia.
Guarda le spalle.
E dacci invece un bilancio dell'anno giostresco, non giostresco, ma dal punto di vista degli sbandieratori. Quindi com'è andata questa annata che si sta concludendo, allora, oltre la giostra,
sì, ovviamente. E allora, post-Covid, ovviamente col fermo di tutte le manifestazioni, c'è stata una esplosione, l'abbiamo percepita già l'anno scorso, quest'anno è veramente incredibile. In Italia, tantissimo estero. L'Italia, la concorrenza nostra è enorme, noi siamo stati i primi, nel frattempo i gruppi nati in Italia credo superino i 400, quindi ovviamente chi può e ha pochi soldi chiama quello vicino a casa. Dall'estero è un continuo essere chiamati. Chiudiamo l'anno, non so se è un record, ma siamo vicini, con 53 impegni, che è una roba formidabile. Il gruppo, comprese quindi trasferte di più giorni, è stato impegnato, ho fatto delle statistiche stamattina, per 81 giorni, cioè un giorno ogni 4 in media noi indossiamo il costume. Questo per far capire a chi è nel mondo della giostra, che ci vede come un'entità, non so, spesso un orpello che apre la giostra, ma che insomma il quartierista vorrebbe chiudere il prima possibile per arrivare a vedere correre i cavalli. In realtà i nostri impegni sono giganteschi.
Posso dire una cosa tal riguardo? Ne parlavamo prima con Nanni, no? E dicevo sempre
che quando Dario dice Nanni si riferisce a Giovanni.
Sì, Giovanni ora si perderà.
Lo diciamo anche lui,
confidenza, ovviamente. Ne parlavo prima con Giovanni, appunto.
E scherzo, io, Dario.
Hai ragione. Per tanti anni, facendo il, come tutti noi, no? Come molti di noi, facendo il quartierista, quindi il figurante in sé per sé, chiaramente lo spettacolo dei sbandieratori te lo perdi tutto. Ora che sono 6 o 7 anni che appunto non mi vesto più e si guarda la prova generale insieme, la commentiamo, poi guardiamo la giostra in televisione dalla piazza, io ho riscoperto il piacere degli sbandieratori, perché veramente me li ero persi per tutti questi anni, ma lo dico non perché c'è qui Giovanni, lo dico perché è la verità vera. Cioè fanno veramente bene la manifestazione, perché sono questa entità che senza non sarebbe veramente giostra, e vedo vedo un impegno che posso solo immaginare, perché fanno veramente delle coreografie e insomma dei passaggi che a vederli per me risultano incomprensibili per la loro difficoltà. Quindi immagino l'impegno veramente che questi ragazzi ci mettono, e credo che anche loro poi siano un po' in sofferenza di persone, perché poi non è facile.
Infatti ti volevo chiedere cioè per sopperire a così tanti impegni, quante persone conta il diciamo l'associazione e poi quelle che sono effettive magari che possono indossare il costume?
Allora, le persone che posso conteggiare come volontari, lo dico tra virgolette, insomma, diciamo il gruppo attivo oggi sono circa 90. E in realtà poi quelli su cui si può contare realmente sono un pochino meno. Dobbiamo tutti gli anni cercare di attrarre quanti più possibile ragazzi che si avvicinano alle nostre discipline. Non è facile, perché i ragazzi oggi hanno un pochino più di difficoltà del passato ad approcciarsi a realtà associative in cui c'è gavetta, c'è sacrificio, insomma ti devi rimboccare le maniche. Diciamo che poi chi resta si fa le spalle larghe per la vita. Noi, ovviamente, dicendo che è una scuola di vita, prima hai citato Carlo Di Sennati, la diceva sempre questa frase, è vero, stare in un gruppo come il nostro significa anche formarsi, farsi le spalle forti per la vita. Posso dire che ci sono dei punti di criticità nel settore musicale, soprattutto per chi ha voglia di imparare a suonare la tromba. Il tamburo sembra più facile perché lo percuoti, un rumore ne esce, anche se non è facile per niente. Per suonare la tromba abbiamo assolutamente bisogno. Se posso spendere e fare un attimino, approfittare del microfono, dico ai ragazzi 12, 13, 14 o anche più grandi, li aspettiamo, perché se hanno voglia di imparare insegniamo tutto noi, la cosa è gratuita e abbiamo fior di insegnanti. Se hanno voglia di venire in questo settore delle trombe, ripeto, che le chiamate impropriamente chiarine, non sono chiarine.
Vedi? Chiarine sono dei musici, no?
No, nemmeno. Sono tutte trombe a campana lunga. La chiarina è un altro strumento che non ha tasti, i nostri sono
io sempre veramente
sempre chiamare, sempre chiarino. Ma è bene anche scoprire queste cose, diciamo,
la chiamiamo Chiarina per brevità o per
okay. se no, perché suona più carino
in realtà,
suona più carino
sarebbe là
suona più chiarino.
Sono trombe a campana lunga con i tasti.
Tromba a campana lunga, questa la rivendo subito.
Sì, la prossima volta che commentiamo la prova generale,
tromba campana lunga.
Non squillo di chiarine, ma squillo di tromba campana lunga.
È anche più poetico, mi piace anche.
Quindi comunque va bene, l'appello ai ragazzi che vogliono imparare, vogliono comunque entrare nei sbandiatori, lo facciamo anche noi, perché insomma è importante, si entra a far parte di una storia che va avanti da tantissimo tempo e andrà avanti finché andrà avanti la giostra.
Poi ragazzi, sbandieratori sono affascinanti,
quando vai in trasferta poi
ragazzi era in anni che queste cose non le potevo, lo dico io, sbandieratori accattano.
Posso dire che tre gentili signore giapponesi oggi vivono ad Arezzo,
ecco, vedi che c'è marito. vedi
che avevo ragione.
Dai, bellissimo,
internazionale anche in quello.
Allora, senti Giovanni, siamo davvero quasi in chiusura, ti abbiamo fatto tante domande e è stata veramente una bellissima puntata, però ti vorrei chiedere l'ultima cosa, non so se ti capita anche per impegni istituzionali o simili di girare i quartieri, ok? Tu ci dicevi a 45 anni sei dentro l'associazione sbandieratori, mi immagino avrai visto una crescita della giostra esponenziale, soprattutto negli ultimi 15-20 anni. Abbiamo fatto questa domanda anche all'Araldo: come l'hai vissuta questa crescita che c'è stata a livello proprio di partecipazione? Quali sono i pro e quali sono i contro, magari, secondo te?
Allora, se ripenso agli anni bui, quindi fino alla fine degli anni 70, ovviamente la crescita è evidente, colossale a tutti i livelli. Il Saracino può ancora crescere, si deve scrollare di dosso certe, vorrei dire un termine, forse lo dico tra virgolette, provincialità. Amo ripetere una frase che non è mia, non so chi l'ha detta, ma me la sento veramente mia. Il Saracino non è una rievocazione storica, ma è la rappresentazione in costume del carattere degli aretini. Questo è un pro e un contro. Se io guardo anche tante altre manifestazioni a cui prendiamo parte con gli sbandieratori, su molte cose possiamo ancora crescere, su altre la passione viscerale che è dentro al popolo dei quartieri, quella la trovo da poche parti, cioè dobbiamo veramente guardare a Siena, perché vabbè, Siena è un caso a sé, ma tantissime altre feste storiche in Italia non hanno la stessa partecipazione. Quindi diciamo, per concludere, tanto miglioramento, ancora possiamo migliorare. E in questo senso i quartieri, se riescono a crescere, lo stanno facendo dal punto di vista organizzativo, professionale, forse la direzione è corretta.
Sai che, Giovanni, ti volevo chiedere, che cariche istituzionali ci sono nel consiglio direttivo dei sbandieratori?
C'è il presidente, il vicepresidente ovviamente vicario, un tesoriere, in questo caso tesoriere e vicepresidente sono la stessa persona, il direttore tecnico, un provveditore e un segretario. Queste sono le cariche base. Dopo distribuiamo delle deleghe. La legge recente sul terzo settore, di cui noi facciamo parte, sta facendo diventare in realtà come le nostre delle mini aziende.
Certo.
E l'impegno e gli obblighi e gli adempimenti sono enormi, costanti, ci dobbiamo veramente dedicare anima e corpo, e questo non è facile, quindi dobbiamo cercare di delegare il più possibile.
Allora, la domanda, diciamo, della polemica che facciamo a tutti, quest'anno ci sono state un po' di innovazioni, c'è stato il giorno in meno di prove, la giostra simulata, lo spostamento della Lancia d'Oro dal Terrazzino all'Araldo, se hai voglia di darci una tua considerazione su tutte e tre oppure su quello che vuoi tu.
Poi la Lancia si è avvicinata anche a loro.
Esatto, si è messa dietro gli sbandieratori proprio.
La Lancia anche la posizione, io stenderei un velo pietoso perché nel punto più concentrato della giostra, della piazza, si va a portare una situazione di grandissimo pericolo. Capisco che il famoso Terrazzino non era tanto gradito, capisco anche che tenerla nella tribuna aveva dei rischi evidenti, e non lo so, però così probabilmente abbiamo selezionato una scelta forse la peggiore possibile. Sul resto non so che dire, le prove secondo me mi par di vedere che non siano più necessarie come era una volta.
Ci viene le prove, Giovanni? Guardi.
Qualche volta le guardo, ma insomma non è che siano così appassionati. Ecco.
Forse il motivo per cui le hanno cambiate era stato proprio cercare di rendere un po' più appassionati. Però questa cosa della lancia d'oro è interessante, perché alla fine in realtà, ti dico, un po' tutti i nostri ospiti avevano detto, allora il 100% sono d'accordo sul riportarla sotto la tribuna
A. A questo punto il 98.
Il 99. Sarebbe d'accordo di riportarla sotto la tribuna A, perché quello è il suo posto, e alla fine sì, c'era un po' di rischi, però nei 100 anni della giostra non è mai successo niente, al di là di qualche possibile spintone o cose diciamo di questo tipo. Però tutti ci avevano detto, però la posizione lì accanto all'Araldo alla fine non è male, se proprio deve essere spostata dalla tribuna A, quella è una buona posizione. Giustamente il punto di vista dei sbandieratori è diverso, e siamo molto contenti di avertelo chiesto.
È stato anche abbastanza chiaro.
Sì, siamo molto
dire che la posizione attuale è un rischio della nostra incolumità.
Eccoci qua. Ok, siamo veramente in chiusura. Ti abbiamo fatto tante domande, Giovanni. Ti lascio, come faccio sempre, il microfono, diciamo, aperto come ultima cosa, per, non so, fare quello che vuoi, un appello, un ringraziamento, dire completamente quello che vuoi.
Ti ringrazio. Allora, no, mi fa piacere, abbiamo parlato molto e spero che al pubblico dei quartieri sia arrivato un po' il messaggio che il nostro impegno è veramente enorme, quindi se siamo l'antipasto, l'antre della giostra di Saracino, in realtà siamo comunque una parte integrante sotto tutti gli aspetti. Quello che mi sento di dire è un invito a seguirci anche nelle nostre occasioni qui ad Arezzo. Ne abbiamo già due a stretto giro, una sabato nel centro storico, domenica al Teatro Vasariano. E un'altra cosa che facciamo da anni, che non tutti conoscono, è la manifestazione Musica Bandiere Voce in Pieve. Siamo al nono anno, è iscritta all'albo regionale delle manifestazioni storiche toscane. Quest'anno è il 14 di dicembre alle 16:30, è una manifestazione, la Pieve purtroppo non ha grande capienza, ma altamente suggestiva, invito chi non l'ha mai vista a venirci a vedere perché merita.
Un'altra cosa invece mi è venuta in mente, fate qualche altra manifestazione storica come la giostra del Saracino, andate a presenziare, fate spettacoli, o vi è capitato di fare spettacoli anche in altre manifestazioni?
Moltissime volte, come dicevo prima, ormai i gruppi sono nati un po' dovunque, quindi se li sono realizzati, ma continuiamo a essere chiamati anche in realtà particolarissime. L'anno prossimo torniamo nella manifestazione in Lombardia. Non so se la posso citare, insomma,
certo, come no, certo,
curiosa, certo. Perché è il palio dell'Oca a Mortara, provincia di Pavia, dove fanno correre delle oche. Loro è molto sentita.
E allora siamo veramente giunti al termine. Ringraziamo come prima cosa Beppe Misuri dalla regia, che ci guarda le spalle, ci dice quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare, ci fa trovare sempre tutto pronto.
C'è anche un bellissimo messaggio, se ci sta un minuto. Che
vai, Dario, leggilo.
Lo recupero, lo leggi te. Perché sai che io con la vista ormai ho fatto vecchio. Intanto
io intrattengo, vi dico già che la prossima settimana avremo altri ospiti, avremo un'altra puntata, non vi spoileriamo ancora chi sarà, ma sarà sempre di mercoledì alle 19:15. Dario ha recuperato il messaggio che dobbiamo leggere.
Sì, perché
ho una domanda.
No, non ha una domanda.
Non ho una domanda, scusa. Ma vorrei fare un complimento, perché non ci fai leggere un messaggio di complimenti, spero di no. Perché parlare di giostre e spaziare tra gli argomenti della manifestazione nel periodo invernale, in quello più distante dal vivo degli eventi, è una grandissima cosa per la città. Bravi, è sempre molto bello. Va bene, grazie Dario. Io non mi sarei voluto autoincensare in questo modo.
L'ho detto perché questo è il mio miglior amico, Marco Cioni, sì, che chiaramente di parte, allora l'ho fatto leggere apposta.
Va bene, con questa chiusura ringraziamo veramente Giovanni Bonacci, presidente dell'Associazione Sbandieratori. Invitiamo veramente tutti a seguire le iniziative, andare a provare se avete voglia, perché portano lustro alla nostra città da veramente più di 60 anni ormai. Sì. Vi diamo appuntamento e vi ringraziamo a voi che ci seguite a mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Giostra, sempre su Radio Fly.
Buonasera, grazie.
Buonasera.
Avete ascoltato Radio Giostra, notizie, informazioni e aneddoti sulla giostra del Saracino di Arezzo, la rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.